File 5, pagina 29. In uno di quei momenti molto tristi mi accadde di sperimentare l'aiuto della Madonna. Dico quella di Monteberico, perché a lei ero affezionato fin da bambino, quando ogni 8 settembre la mamma mia accompagnava al Colle di Vicenza. La Madonna di Monteberico è raffigurata con un mantello che raccoglie sotto tante persone. Sembrano bambini di diverse fattezze, età e razza. La mia mamma mi aveva abituato a considerarla la mamma celeste che protegge i suoi figli. Ebbene, in uno di quei momenti di smarrimento, anzi nel peggiore di tutti, quando pensavo che tutto stesse per finire, mi affidai a lei. Salvami, la pregai, per me, per la mia mamma e i miei cari. C'è chi crede al caso, chi alla fortuna, chi come me crede anche nella Madonna. Il mattino seguente, appena dopo la sveglia, si presentò sul portone a una SS. Parlò con il capo e subito questo si mise a gridare «Arbeitskommando, raus!». L'Arbeitskommando era il gruppo di lavoro di cui facevo parte. Eravamo una dozzina di prigionieri incaricati di vari lavori di trasporto materiali. I lavori più importanti e redditizi in prospettiva alimentare li facevano quelli del Sonderkommando, formato da prigionieri veterani. Ma quel mattino il Sonderkommando era occupato e toccò a noi. Si trattava di scaricare un camion di pane e portare le pagnotte nel magazzino. Erano molti giorni che il pane mancava e il vitto era più scadente del solito. Con il pane si poteva sperare in un altro supplemento di vita. Ci accompagnarono di fronte al magazzino dove era fermo il camion e cominciammo il lavoro. Erano pagnotte di circa un chilo e mezzo ciascuna, a forma di mattone, viscide, umide e di colore variegato, bruno, rosso o verde. Forse c'era anche della farina, ma certo insieme a molte altre sostanze non identificabili. Era comunque qualcosa da mettere in bocca e inghiottire. Prendevamo fra le braccia 3 o 4 mattoni di pane alla volta e li portavamo giù nel seminterrato, passando per una porticina stretta e scendendo alcuni gradini. L'SS stava alla porta a controllare, ma non poteva evitare che scendendo gli scalini e piegando il capo non si cercasse ogni volta di addentare il mattone e inghiottire alcuni bocconi. Poi, sistemando il pane sulle scansie alle pareti, qualche pezzo restava attaccato alle mani e finiva in bocca. I viaggi di andi rivieni furono molti, ma non certo sufficienti a calmare la fame e... «Si va presto a dire fame», scrisse uno che la conosceva. «Bisogna provarla». E la fame mi consigliò un atto che poteva costarmi la vita o garantirmi almeno un mese di sopravvivenza. Decisi di tentare di portar via uno di quei mattoni sfidando la perquisizione che ci aspettava alla fine del lavoro. «Come?» Infilandolo in una manica della giacca e presentandomi all'uscita con le braccia aperte, tenendo la giacca in mano e staccata dal corpo. Lo feci e il tedesco mi diede uno sguardo sommario e mi fece segno di passare. Caso? Fortuna? O la Madonna? Io non ho dubbi e la sua protezione si rinnovò in altra grave circostanza. La pagnotta fu la mia salvezza e forse anche la salvezza di Giovanni, Giovanni Manconi, oculista, poi primario a Pordenone, compagno carissimo nel periodo passato nel Revier di Mauthausen. Tranquillo, misurato, signore, affettuoso e fedele amico. Divisi il pane con lui. Insieme lo nascondemmo fra la paglia del nostro comune pagliericcio e ce ne cibammo, una fettina dopo l'altra, nei giorni successivi, badando bene a non farci scoprire. Era sardo, di Oristano, e morì di tumore alcuni anni dopo il ritorno a casa. Ricordo che aveva le gambe e il viso gonfi per edema da avitaminosi e le palpebre quasi gli chiudevano gli occhi. Eppure non si lamentava e sembrava, nonostante tutto, sereno, imperturbabile. Mi dava coraggio ed essendo medico e un po' più anziano lo sentivo come sostegno. Ebbe un momento di celebrità quando venne improvvisamente convocato dal capo e accompagnato al campo. Era un evento insolito e ci impressionò. Cosa stava succedendo? Cosa gli avrebbero fatto? Si trattava invece di una prestazione professionale. Una delle SS aveva una scheggia in un occhio e, in mancanza di un oculista tedesco, avevano cercato e trovato negli elenchi un oculista prigioniero. Ne parlò al ritorno come di un'avventura analoga a quelle che si vedono nei film western, quando chi va a farsi la barba tiene la pistola sotto l'asciugamano, pronto a sparare al primo segno di movimenti equivoci del barbiere. Tutto andò bene, la scheggia venne tolta e Giovanni ne ricavò in compenso niente meno che 2 sigarette. La gioia fu grande soprattutto perché era tornato. Le sigarette erano in ogni caso preziose da usare con attenzione. Una doveva servire come moneta di scambio e venne quindi accantonata. L'altra l'avremmo fumata e per farlo ci rifugiammo nell'angolo, morto anche quello, di un capannone e gustammo, si fa per dire, la prima tirata dopo mesi di astinenza. Fosse il tabacco forte o la mia debolezza ancor più forte, una tirata modesta bastò a farmi girare la testa e provocarmi nausea, così che rinunciai alla seconda. Giovanni invece insistette, in fondo l'aveva guadagnata a proprio rischio. Così un giorno dopo l'altro arrivò marzo, la neve si scioglieva, le giornate erano più lunghe, ma di notte faceva ancora freddo e dal portone entrava una corrente d'aria gelida dalla quale era difficile difendersi. Nella cuccetta, mentre Giovanni aveva la testa verso la parete, io l'avevo verso il centro e l'aria mi scorreva sulla fronte e alla fine si scatenò una nevralgia del trigemino molto dolorosa. Cure non ce n'erano e la dovetti sopportare alla meglio, fasciandomi di notte la testa con degli stracci per tenerla calda. Per fortuna durò poco più di 1 settimana e poi si smorzò in una dolenzia diffusa, sopportabile. A marzo cominciammo a rilevare i segni della disfatta tedesca. I russi avanzavano da oriente e i tedeschi sgomberavano i campi di concentramento posti ad est. Giravano notizie incoraggianti per noi, ma i deportati che arrivavano da quei campi di lavoro erano spettri. Fortunati quelli che venivano trasportati con carri merci, ma la maggior parte dovevano farsi il tragitto a piedi, incolonnati e affamati, dormendo alla meglio lungo la strada. I racconti erano tremendi e chi arrivava lasciava indietro una scia di morti. In quel periodo vissi una di quelle esperienze che lasciano il segno per tutta la vita. Una notte di marzo, di improvviso, il capo si mise ad urlare «Arbeitskommando raus! Arbeitskommando raus!». Ci buttammo giù dal castello indossando il più rapidamente possibile pantaloni, giacca e scarpe, preoccupati di tardare insieme di quello che poteva succedere. Era la prima volta che venivamo impegnati di notte in quell'atmosfera di tensione. Era un lavoro? Era un'eliminazione collettiva fatta di notte vicino alle fosse comuni? In fila per 2, una conta rapida e poi fuori, dietro ad una SS armata e scortata dall'immancabile cane pastore. Un altro soldato ci seguiva e ci incitava «Schnell, schnell!». Scendemmo lungo la collina e orientarsi era difficile, perché dal nostro arrivo da Bolzano non eravamo mai usciti dal lager e i posti c'erano sconosciuti. Poi ad un tratto cominciammo a sentire un rumore strano. Era come un ululato smorzato, ritmico, di bestia ferita, o un lamento di moribondi, chissà. Era sufficiente a far venire i brividi. Vorrei essere uno scrittore capace di descrivere la scena che rinviava a certe illustrazioni del Dorè dell'inferno dantesco. L'atmosfera era quella, ma con un cielo diverso, gelido, e una luna quasi piena che illuminava una strada popolata da fantasmi in mezzo a un bosco scuro di abeti. Vorrei anche sapere le parole che possono descrivere quanto gli uomini sanno essere crudeli nel far soffrire altri uomini, e come da questa constatazione debba per forza scaturire la certezza che deve esserci un'altra vita in cui si ripianano i debiti e i crediti. Il lamento si faceva sempre più vicino e chiaro man mano che ci si avvicinava, e infine li vedemmo bene. Una colonna di deportati provenienti da qualche campo lontano e avviati verso il nostro. Dalla fila ondeggiante di scheletri cenciosi veniva questo suono straziante, una specie di ululato, debole ma moltiplicato per 100 gole e ritmato dal passo, la voce di una sofferenza mortale. Ogni passo avanti era scandito da un lamento, come quando nel tiro alla fune i giocatori ritmano con la voce lo sforzo comune per ogni strattone alla corda. Era la forza del lamento corale che li aiutava ad avanzare, un passo dopo l'altro, in righe di cinque, sostenendosi a vicenda a braccetto con le braccia sulle spalle del vicino. Come onde grigie d'acqua sporca si spostavano in avanti piegati sotto un giogo insopportabile. Ai fianchi della colonna c'erano intervallati dei soldati e dei cani. Ogni tanto qualche sparo, qualcuno caduto a terra era finito con il colpo alla nuca. Molti erano scalzi o avevano i piedi fasciati con stracci e li trascinavano sul terreno bagnato e fangoso. L'SS ci comandarono di inserirci nella colonna, in mezzo ad ogni riga, e fare da sostegno per facilitare l'avanzata. I disgraziati dovevano infatti affrontare la salita al lager e in quelle condizioni sarebbe stato impossibile. Così sostenendo, tirando in avanti, incoraggiando, unendoci anche noi al ritmico coro di lamenti per dar loro forza, facemmo la funzione del Cireneo di cui narrano i Vangeli, costretto a portare la croce di Cristo sulla salita del Golgota dove lo avrebbero crocifisso. Anche questi poveri cristi avrebbero fatto la stessa fine, con la variante del gas al posto della croce. Noi lo sapevamo per esperienza. Loro probabilmente se l'aspettavano, ma avevano, come umano, qualche speranza. Altrimenti, dopo una marcia così terribile, i superstiti si sarebbero buttati a terra aspettando la morte per strada. Ma perché le SS volevano farli arrivare ad ogni costo al lager e non li lasciavano morire per via? Sempre per quella razionalità malvagia che guidava le loro azioni. Erano partiti da un campo per arrivare ad un altro, e dovevano arrivarci. Sarebbe stato un problema raccogliere tutti i cadaveri lungo la strada e portarli in fosse comuni per far scomparire ogni traccia di queste mostruose eliminazioni. Nel campo invece tutto sarebbe stato facile, rapido e sicuro. Le fosse già scavate e i forni funzionanti. Logica voleva dunque che al campo ci dovessero arrivare. E ci arrivarono. Sudati e disfatti anche noi cirenei, li sostenemmo e tirammo avanti fino al piazzale centrale dove finì l'esodo. Chiamiamolo così in ricordo di quello biblico, anche se non erano tutti ebrei. Camminando avevamo chiesto notizie, chi erano, da dove, quanti, eccetera. C'erano anziani, giovani e mi parve di sentire che alla fine della colonna ci fossero anche donne. Erano sfollati perché stavano per arrivare i russi. Camminavano da 5, 6 giorni, di giorno o di notte, nessuno lo sapeva esattamente, ricevendo ogni tanto qualcosa da mangiare. Nazionalità diverse, ma il colloquio era sempre possibile nella lingua esperanto del campo, fatta di termini mutuati dalle più svariate lingue. Alla fine in piedi restavamo solo noi dell'Arbeitskommando ad aspettare ordini. Eravamo preoccupati. Non si sapeva mai quello che poteva succedere se ci avessero chiesto di fare altre cose e poi... Invece venne il Raus, che ci congedava e rimessi in fila fummo riaccompagnati al Revier. Rientrammo con un sospiro di sollievo e cercammo di recuperare forza sdraiati sul pagliericcio, ma eravamo sconvolti e i suoni ci rintronavano nelle orecchie e se chiudevamo gli occhi riapparivano le immagini. Poi la stanchezza vinse come sempre. Forse Dante voleva dire qualcosa del genere quando commentò la fine dell'episodio del conte Ugolino con la frase enigmatica «Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Non puoi sopportare la sofferenza indefinitamente». Il giorno dopo il piazzale del campo era vuoto e pulito, dove erano finiti i nuovi arrivati. Per noi era chiaro. Li avevano portati a fare una doccia salutare e forse l'avevano accettata come una manna. Ma era una doccia seguita dal gas e in pochi minuti un centinaio di persone era sistemato. Il tempo di vuotare la camera e poi un'altra infornata. In un paio d'ore tutti avevano raggiunto la pace eterna. La compassione per la loro sorte era attutita dal pensiero che si trattava solo di precedenza. Domani poteva essere il nostro turno. In quei giorni non eravamo nelle condizioni di fare confronti, ma quando dopo la guerra abbiamo conosciuto le disavventure di altri prigionieri in altre parti del mondo, abbiamo capito che queste tristissime esperienze erano state condivise su tutti i fronti da tante altre colonne di sventurati attraverso le steppe desolate della Russia in Albania e in Africa, e poi da fiumane di povera gente cacciata senza pane e senza speranze dalla propria casa e dalla propria terra. Immense cataste di dolore frutto della violenza e della superbia umana. Che tristezza! E che conforto invece essere uomini quando si leggono gli episodi di coraggio e solidarietà di tanta altra gente che si è sacrificata per aiutare gli altri. Il carabiniere Salvo d'Acquisto che si fa fucilare per salvare poveri ostaggi, padre Colbe che accetta di morire di fame al posto di un padre di famiglia, eroi noti e ignoti che salvano la razza umana dal disonore. Torno al mio lager e al digiuno che sconvolge la mente e gli affetti. Uscendo dal blocco per il portone posteriore non era raro notare che qualche cadavere era stato, diciamo così, manomesso. Mancavano parti muscolari delle braccia o sulla pancia, in corrispondenza del fegato c'era una lunga ferita. Erano tracce evidenti di cannibalismo. Non mi sento di criminalizzare quelli che arrivarono a questi estremi. L'esperienza ci ha insegnato che ci sono dei comportamenti primitivi, stimolati dall'istinto di sopravvivenza, che rompono le dighe del controllo razionale e del comportamento culturale civile, specie nei soggetti meno evoluti intellettualmente e socialmente. Erano di solito prigionieri dell'est europeo che arrivavano a questi comportamenti istintivi, come se i loro condizionamenti culturali fossero più deboli e più forte l'istinto vitale. Naturalmente erano comportamenti proibiti dalle norme del campo e uno dei cannibali venne fucilato appena scoperto. Aveva maltrattato un cadavere, ma chi lo fucilava e abitualmente maltrattava e uccideva i vivi quasi certamente sentiva di compiere un'azione di civiltà esemplare contro quegli esseri disumani e inferiori che erano i detenuti. Per i tedeschi anche i comportamenti determinati dalla fame e dall'istinto di sopravvivenza, come mangiare le bucce di patata trovate fra le immondizie e litigare per accaparrarsi questi rimasugli, erano segno di appartenenza ad una categoria umana inferiore, incivile, che giustificava l'eliminazione. Gli italiani poi godevano di trattamento particolare. Malvisti e considerati traditori dai tedeschi erano disprezzati dai prigionieri dell'est, soprattutto jugoslavi, che li avevano avuti come nemici. Al mio arrivo al Rivière ero stato accolto da uno scrivano slavo che mi iscrisse nel registro chiamandomi sporco porco italiano fascista. Inutilmente cercai di ribattere che se fossi stato fascista non sarei finito a Mauthausen. Rincarò la dose. Sei sempre uno sporco italiano. E capii che era meglio lasciar perdere, tanto più che stava assegnandomi a qualche blocco. Ero stato assegnato al Rivière, invece che ad un campo di lavoro esterno, perché nell'interrogatorio all'arrivo avevo dichiarato che ero medico. Però non sarei andato a fare attività sanitaria come medico o infermiere. Essendo giovane e robusto, meritai il lavoro dell'Arbeitskommando. Furono queste qualifiche a salvarmi probabilmente perché in quei giorni le persone in grado di fare lavori pesanti scarseggiavano. Fu un colpo di fortuna perché fra le varie mansioni c'era quella di ritirare dalla cucina le marmitte e portarle ai vari blocchi, versare il cibo nei contenitori di ogni blocco e tornare alle cucine con le marmitte vuote. Qui entrava in gioco l'istinto di sopravvivenza. Le marmitte erano pesanti e contenevano almeno 50 litri di brodo o zuppa. In tre ne portavamo due, alternandoci nella posizione più faticosa al centro. Giunti al blocco, gli aiutanti del capo ci aspettavano, col mestolo in mano, e controllavano che noi versassimo tutto il contenuto nelle loro marmitte, pena qualche mestolata sulla testa. E qui la nostra abilità andò via via affinandosi. Con un movimento ben calibrato inclinavamo e rialzavamo la marmitta in modo che lungo la parete restasse un po' del liquido del fondo che aveva più probabilità di contenere qualcosa di buono, il tutto badando bene a non provocare reazioni. Tornando alla cucina con le marmitte vuote giravamo dietro qualche angolo poco sorvegliato e con il cucchiaio di cui eravamo provvisti le ripulivamo a fondo. Presto e bene perché in cucina ci aspettavano. E così in tutti i viaggi che erano 5 o 6, dipendeva dai giorni. Al blocco, non ricordo se 8 o 9, dei malati di tubercolosi era destinata una marmitta un po' più piccola che conteneva una specie di purè liquido di patate. una preda ambita, perché riuscire a farne restare un paio di cucchiai a testa per noi era come fare una fleboclisi di glucosio. Pagina 38.